utilitarismo, soprattutto nella versione classica di Bentham, e ritorniamo di nuovo alle origini, no, dell'utilitarismo, ecco, dà per scontato che sono equivalenti bene e piacere, e come abbiamo già avuto modo di accennare, vedremo che non è la stessa cosa. Bene, piacere, felicità è utile. E quindi essi utilitaristi considerano la virtù come ciò che coincide con la naturale ricerca del piacere e quindi in ogni caso è del benessere. Ma in quanto, come avviene questa ricerca, guidata, come abbiamo detto, dal calcolo razionale, in modo tale da regolarizzare appunto questa condotta e quindi renderla universalizzabile. E quindi essa si risolve perciò nella capacità di misurare e classificare piaceri e dolori in base alle condizioni concrete in cui si agisce e anche quindi di calcolare le conseguenze proprio in riferimento alle situazioni in cui si agisce. Perciò la moralità di un comportamento non è determinata dalle intenzioni o dagli ideali, come sosterrà per esempio il deontologismo, le teorie deontologiche, dove è fondamentale l'intenzione, non le conseguenze, come invece qui sostiene l'utilitarismo. Mentre l'etica deontologica punta sulle intenzioni, qui appunto si punta tutto sulle conseguenze. Quindi, come ben sapete, no? Che cosa diceva in fondo la regola del dovere, intanto agisci praticando il dovere per il dovere, indipendentemente dagli effetti e dalle conseguenze, proprio questo, perché valgono le intenzioni. E quindi, a differenza dell'utilitarismo, naturalmente. Perciò l'azione non è da fare quando essa limita o inibisce l'acquisizione di un massimo piacere per il gran numero. E quindi, come dire, parlare perciò di obbligo etico, eccetera, come dire, in questo contesto, o come dice Bentham, sono espressioni vane, perché il vero problema è l'aritmetica morale, il calcolo delle conseguenze, e quindi questo calcolo deve essere poi no, attraverso la valutazione delle conseguenze e quindi attraverso un'etica universalizzabile, quantomeno. Essa è molto importante, no? Quindi è fondamentale questo scopo. Dunque, questa questione naturalmente ci pone con tutta evidenza la differenza tra deontologia e conseguenzialista. Infatti bisogna cercare il maggior beneficio per tutti e limitare o penalizzare quelle attività che, nate o condotte in vista dell'egoismo, che è bandito, diminuiscono appunto il benessere collettivo. Quindi non c'è differenza, come abbiamo detto, tra piaceri nobili e bassi, qualcosa vero, introdurrà già Stuart Mill, ma che invece trova poi pieno riconoscimento nel neo-utilitarismo, soprattutto in quella delle preferenze, quale quelle di Singer. Di qui invece si tratta solo di una differenza quantitativa tra piaceri più forti e duraturi e altri precari e passeggeri. E naturalmente, come ho detto, naturalmente Bentham non si nasconde, conosce troppo bene la natura umana, no? Per dire che non si nasconde il fatto che il peso che gli interessi altrui hanno sulle decisioni umane è molto debole, se questi interessi soprattutto confliggono con i nostri. Ecco perché egli dice che i sussurri della moralità vanno rinforzati con i tuoni della legge, in modo da creare dei moventi dissuasivi precisi a qualsiasi azione che diminuisca la qualità e soprattutto la quantità generale di beni e di piaceri. Quindi se non bastano, bisogna perciò rafforzare i sussurri della moralità con i tuoni della legge, cioè nel senso di fare in modo che se non basta la morale, la legge, sia nel la legge nel senso delle legislazioni e anche del diritto, devono avere un ruolo, se i sussurri della moralità, quindi la prevalenza di atteggiamenti poco disinteressati, diminuisce la quantità generale di piaceri. Dunque, ed è interessante questa cosa che se non basta l'etica, poi c'è anche questo risvolto morale. E quindi è molto importante questo aspetto che Bentham pone in luce perché mostra anche la consapevolezza, ovvero dei limiti della natura umana, che naturalmente lo porta a dire, insomma, che l'utile va perseguito, ma nei termini che abbiamo detto. Dunque, in Bentham c'è una grande fiducia perciò nei mezzi della ragione, se è in grado di ordinare la vita degli uomini. E questo è molto importante. Egli perciò si accontenta di un sistema razionale di leggi e anche di un efficiente apparato dello Stato per scovare i trasgressori e per non far pesare la speranza dell'impunità nel calcolo razionale di chi è tentato per i propri moventi egoistici dal commettere un reato. Dunque, Bentham allora da questo lato potrebbe essere definito accostato, insomma, a un utilitarismo delle regole. Più che all'utilitarismo delle preferenze. Per utilitarismo delle regole, l'individuo infatti è considerato libero di fare quello che è necessario per pur di conseguire la massimizzazione dell'utile per il maggior numero. Senza però che ciò implichi la violazione della legge. E questo è un aspetto molto importante, no? Non solo per la questione vera o giuridica, ma anche per la questione dei diritti umani, di cui parleremo in seguito. Bentham è inoltre interessato alla massimizzazione dell'utilità collettiva. E nella sua critica del common law, l'osservazione scientifica è strumentale alla sostituzione con un altro sistema di diritto utilitaristicamente ispirato. E da questo lato ogni azione e ogni legge è giusta nella misura in cui contribuisce ad aumentare il benessere generale della comunità ed è sbagliata nella misura in cui costituisce a diminuirlo. E sempre qui, naturalmente, no? Si mette in campo l'unica norma, no? L'unico principio, no? Che vale per l'utilitarismo, principio che poi è mantenuto anche totalitarismo. Questa questione che pone Bentham e con lui l'utilitarismo classico sono riprese anche dall'utilitarismo contemporaneo e che qui ancora una volta esemplifichiamo nella versione di Peter Singer. Ecco, questo è molto interessante, la critica che Singer fa dal punto di vista del neutilitarismo, delle preferenze al contrattualismo. Abbiamo avuto modo di parlare a suo tempo, è vero, di accennare, è vero, al contrattualismo e al neocontrattualismo. Ebbene, è interessante le ragioni che Singer porta per criticare alcune posizioni neocontrattualiste e contrapporre il neoutilitarismo delle preferenze. E queste sono anche ragioni che egli estende anche alla questione, è vero, dell'etica universalistica basata sulla ricerca, come abbiamo visto, delle migliori conseguenze per il maggior numero. E come gli scrive, insomma, se la base dell'etica è che io mi astengo dal fare del male ad altri fino a quando essi non fanno del male a me, allora non ho nessuna ragione contro il fare del male a coloro che sono incapaci di apprezzare la mia astensione e conformemente a ciò di controllare la loro condotta nei miei confronti. Ecco, questo è molto interessante perché, cosa dice? Questo argomento vale in generale, ma soprattutto vale in generale, cioè in particolare per gli animali. E come funziona? Ecco, appunto, che se la base dell'etica è che qualcuno sostiene, argomenta così, io mi astengo dal fare il male ad altro fino a quando essi non mi fanno del male. No, allora questo è quando gli altri non possono corrispondermi, no? Perché allora se essi non fossero in grado di replicarmi con la stessa misura, e con la stessa forza, e con lo stesso male, se io faccio del male ad uno e vedo che l'altro non è in grado di rispondere a questa mia azione malvagia, quantomeno negli stessi termini, e quindi di contrapporre un'altra azione malvagia, e se io soprattutto mi astengo dal farlo quando essi non fanno del male a me, quindi quando non possono rispondermi, il caso inverso è se essi riuscissero invece a farmi un male maggiore di quello che io potrei fare loro, ovviamente io non lo faccio, non lo farei, allora dice non ho nessuna ragione, dice Singer, per affermare qualche cosa contro che cosa? Contro il fare del male a coloro che sono incapaci di apprezzare la mia estensione. Quindi perché dovrei allora avere qualche motivo per non arrecare sofferenze e non fare del male a chi non è in grado di apprezzare questo fatto, perché quindi non è, che quindi non soffre, e quindi di controllare perciò la loro condotta nei miei confronti. E quindi questo è il caso, per esempio, degli animali, secondo alcuni, no? Quindi fare del male a un altro, quando lo farei, dice Singer, a due condizioni. Primo, che questa mia azione ha buon esito, nel senso che io riesco a vincere sull'altro, a fargli del male. L'altro non può replicarmi, ecco la seconda ragione. Ma se l'altro mi replicasse e mi facesse un male maggiore, allora io penserei bene, prima di fare questa azione, eh? Quindi io mi astengo, dal farlo finché essi, non hanno la capacità di farlo a me. Ma se questo è vero, allora è anche vero che non c'è ragione, allora non c'è motivo, insomma, contro fare il male a quelli che sono incapaci di apprezzare la mia astensione. Non c'è motivo contro il fare il male a quelli che sono incapaci di apprezzare la mia astensione e quindi di controllare la loro condotta nei miei confronti. Lo faccio ugualmente, quelli che sono incapaci di apprezzarlo. E quindi questo è il caso degli animali. Siccome gli animali non sono capaci di reciprocità, perché gli animali non. Quando io do un calcio al cane, per esempio, un esempio che è vero, non va imitato, come è ovvio, se do un calcio al cane e so che il cane non è capace di reciprocità, di farmi altrettanto male, e anche di rispondere. E quindi se io, siccome gli animali, allora in genere, si situano al di fuori dei limiti del contratto etico, nel senso che il contratto che cosa propone? Che questa reciprocità, ciò che faccio a te, tu lo fai a me in modo uguale e contrario, no? Ma se invece so che tu non sei in grado di fare la stessa cosa a me, quantomeno in modo uguale e contrario, o addirittura di più, ossia addirittura so che tu non sei in grado di percepire e di capire quando io non lo faccio e quindi mi astengo dal farlo, perché non sei incapace di apprezzare questo mio comportamento di astensione, allora non vale dunque. Situazione contrattuale, perché uno dei due contraenti è in una posizione, come dire, di disuguaglianza. Ecco, e Singer prosegue: nel valutare questa concezione dell'etica dobbiamo distinguere tra spiegazione dell'origine dei giudizi etici e giustificazione di questi stessi giudizi. Ecco, in quei comportamenti siffatti di cui abbiamo detto, bisogna distinguere tra spiegazione dell'origine dei giudizi e giustificazione dei giudizi. Altro è l'origine dei giudizi morali, da che cosa scaturiscono, e altro la loro giustificazione. E questo discorso l'abbiamo già fatto, non bisogna confondere, no? L'origine di un giudizio morale. Da dove deriva, con la giustificazione di quel giudizio. Questo è molto importante. Quindi noi non possiamo confondere queste due cose, dobbiamo distinguerle con cura. Questo vale anche per quest'idea qui neocontrattualista dell'etica, no? Dobbiamo distinguere tra spiegazione dell'origine dei giudizi e giustificazione dei giudizi. Atto è spiegare da dove prendono origine i giudizi, da dove derivano, da dove scaturiscono. Altro invece è dire come si giustificano questi giudizi. La genesi dei giudizi morali è diversa dalla loro giustificazione. Quindi la spiegazione dell'origine dei giudizi e dei comportamenti, riguardo ai comportamenti, no? Come la pone il contrattualismo, è abbastanza plausibile, no? Nel senso che noi ci comportiamo nel modo che abbiamo detto prima, nei confronti degli altri, appunto per le ragioni che abbiamo addotto. E questo spiegavo perché. Teniamo quei comportamenti. Quindi questo è, come dire, spiegare qual è l'origine dei nostri comportamenti. E deriva dal fatto che abbiamo detto. Ma noi, come dice Singer, potremmo anche accettare questo resoconto, no? Di questa spiegazione dell'origine circa i nostri comportamenti, come fa il contrattualismo. E possiamo dire che i nostri comportamenti derivano, come abbiamo visto, dal fatto che io quando faccio un'azione malvagia su un altro, faccio del male a un altro, lo faccio perché sono sicuro che l'altro non è in grado di replicarmi, perché qualora le cose fossero stessero in modo diverso, ovvero ci penserei prima di farlo, perché quindi questa reciprocità non avviene, non avviene non solo perché non ho la forza per farlo, ma altrettanto forza di farmi il male, perché, o anche perché è incapace di capire questo mio eventuale astensione dal farglielo, dal procurargli quel male. E quindi ho spiegato l'origine, no? E questo dipende dagli altri, no? Io mi comporto così perché vedo che gli altri sono incapaci di capire questa mia eventuale astensione dal far loro del male, oppure io se lo faccio è perché sono in grado di avere il sopravvento su di loro, quanto a comportamento malvagio. Se solo invece percepissi che essi potrebbero avere sopravvento su di me e farmi più male di quello che io potrei arrecare loro, naturalmente non lo faccio. Quindi questo è spiegare l'origine. E quindi, come dire, teorie come il contrattualista o altro spiegano bene l'origine. Ma, e dice, come abbiamo detto, però non bisogna confondere l'origine, non è vero, la spiegazione dell'origine dei giudizi etici con la loro giustificazione. E questo è il problema, no? Dunque, noi potremmo accettare appunto questa spiegazione, no? E quindi è valida come altre che pure sarebbe possibile apportare rispetto al problema della giustificazione. Ma questo non è allora da identificarsi con la giustificazione dei miei comportamenti morali. Quindi questo è un altro aspetto, abbiamo detto, vanno distinti. Ma noi potremmo accettare questo resoconto come spiegazione storica, senza, come dice Singer, con ciò impegnarci in nessuna tesi sulla giustezza morale o meno del sistema etico che ne è il risultato. Quindi potremmo farlo, ritenere quella spiegazione circa l'origine dei giudizi morali plausibile, e potremmo anche farlo indipendentemente dall'accettare o meno le tesi contrattualisti, perché potrebbero anche esserci altri approcci, altre teorie che giustificano l'origine dei giudizi morali in altro modo. Indipendentemente dalle origini, dalle possibili origini autointeressate dell'etica, indipendentemente perciò da questo, è almeno possibile che una volta cominciato a pensare in modo etico, siamo condotti al di là di queste premesse troppo terrene. Quindi quando noi passiamo quel confine, indipendentemente da come vogliamo spiegare l'origine, e da molte spiegazioni, una di queste è quella contrattualista, quando noi iniziamo a pensare in modo etico, insomma, bisogna fare un passo ulteriore e quindi discutere della questione circa i giudizi. La giustificazione dei giudizi morali, che deve essere razionale, secondo la ragione morale. Giustificare i giudizi morali è molto diverso perciò da porre pone il problema della spiegazione della loro origine, dell'origine di quei giudizi. Possiamo farlo. Ci sono molte teorie che spiegano l'origine dei giudizi morali. In questo caso, una di queste può essere il contrattualismo. Ma questa è una questione molto distinta dalla giustificazione dell'origine dei nostri giudizi morali. Insomma, per fare un esempio, io posso dire se 2 più 2 fa 4, per fare un esempio in matematica, invece faccio 3. Posso dire come mai hai scritto 3 anziché 4 a 2 più 2. Beh, posso spiegare qual è stata l'origine di questa mia conclusione, che è sbagliata, perché ero distratto, perché ero disattento, perché non sapevo la regola. Insomma, spiego l'origine, no? Da dove è venuta fuori questa cosa. Ma questo allora non toglie che dopo devo giustificare, razionalmente, perché ho fatto quella conclusione. Questo vale anche per l'etica. Che non dipende allora solo dall'origine e dalla spiegazione circa l'origine che mi ha portato poi a quel giudizio, a quella giustificazione, a quel giudizio. Tant'è vero che quando anche dicessi, va bene, è venuto 3 piuttosto che 4 perché ero distratto, perché sto facendo un'altra cosa, insomma, tutte le ragioni che vuoi. Ma questo nulla come dire, non sono, come dire, del tutto pertinente, lo sono, ma non sono assolutamente adeguato per dire che in ogni caso 2 più 2 è sbagliato che faccia 3, invece deve far 4. Questo devo giustificarlo. Vale abbastanza, ma non totalmente. L'idea è che purtroppo io adduco la spiegazione circa l'origine, che ero distratto, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, spiegare l'origine dei giudizi morali è diverso dal giustificarli. Questo è il punto. Perché noi siamo capaci di ragionare e quindi la ragione, con la ragione siamo costretti perciò ad usare concetti che ci portano al di là del nostro interesse personale o di gruppo. Questo è il punto. Quando giustificare significa per il neoutilitarismo, non meno che per l'utilitarismo, ma in generale per l'etica. Dell'etica usiamo concetti che ci portano a usare la ragione che va al di là del nostro interesse personale o di gruppo. E cosa ci porta a fare la ragione? A differenza di come pensa il contrattualismo, ma lasciamo perdere, qui Singer lo usa per il contrattualismo, ma è un argomento che può essere generalizzato. Cosa facciamo quando usiamo la ragione? Mettiamo in atto un processo di universalizzazione che deve andare oltre non solo i miei interessi personali, ma anche quelli di gruppi o di comunità, perché deve andare all'interesse universale o universalizzabile. Quindi questo è molto interessante, perché non basta neanche, qui ancora un ulteriore modo per distinguere l'universale dal generale, non basta neanche che noi, come dire, adduciamo ragioni per giustificare i nostri giudizi morali, perché essi sono tali nell'interesse della comunità o del gruppo o dei gruppi. E quindi sarebbero già interessi più come dire, di un maggior numero, evidentemente, perché una società, un gruppo, un'associazione, o una società, no? Certo, implica un maggior numero, quindi va oltre l'autointeresse. E quindi uno potrebbe dire, beh, è questa la forma allora di universalizzabilità a cui vuole pervenire la giustificazione dei giudizi morali, anche per il neoutilitarismo, non meno che per l'utilitarismo. Ecco, il contrattualismo si accontenterebbe di questa massimizzazione degli effetti per la comunità, per il gruppo. Ma in realtà, diciamo, non basta. Perché bisogna sempre più tendere non solo a superare anche, no, nella massimizzazione, quindi le conseguenze migliori per il maggior numero, anche le comunità, anche la società, per tendere sempre più all'universale, che non è la somma degli individui, né tutta la comunità, e neanche per esempio una società. Perché questo allora potrebbe essere, come dire, assimilato, neanche l'interesse generale, ma deve essere l'interesse universale. Quindi, come vedete, è molto importante questa questione. Anche se la poniamo in termini di interessi, il nucleo della teoria utilitarista come dire, è rilevante sia nella versione utilitarista in termini di piacere e dolore da massimizzare, e quindi per il maggior numero nel calcolo delle conseguenze, sia in termini qui di interessi, anche contro il contrattualismo, il quale, come dire, fa un passo ulteriore, dice Singer, perché intende questa massimizzazione in riferimento ai gruppi, alle comunità, e quindi è un tentativo ulteriore, no, di allargamento della sfera individuale, dell'autointeresse. Non è sufficiente, perché bisogna andare agli interessi generali, quindi nella giustificazione dei giudizi morali, devono essere massimizzati, almeno in termini di generalizzazioni, di generalità, della generalità, del numero. Ma anche, ma è ancora oltre, fino alla universalizzabilità. E in questo contesto abbiamo anche fatto un'importante distinzione, che altro è giustificare i giudizi morali che devono essere universalizzabili, andare oltre quindi la comunità e i gruppi, o se proprio questo non è possibile, generalizzabili, e soprattutto distinguere la giustificazione dei giudizi morali dall'origine dei giudizi morali. Bene, arrivederci.